salute weekend di Nicoletta Carbone.
Buon sabato a voi, grazie per essere con noi. Siete sintonizzati su Obiettivo Salute Weekend, quindi siete sintonizzati bene. E allora, come si dice, già che abbiamo fatto 30, facciamo 31 e sintonizziamoci con il tema della puntata. Vi porto al cinema.
È stato in classe solo 5 giorni da settembre e ha un comportamento agitato, ha danneggiato dei materiali, ha avuto diverbi con i professori.
Fai duro con me! Lasciami! Lasciami! Oh! Lasciami! E allora me ne sbatto i coglioni! È colpa tua! Non hai fatto niente per me!
Questa che abbiamo ascoltato è una clip tratta dal film A Testa Alta, è un film del 2015. E il protagonista, Maloney, è un ragazzo molto arrabbiato, proprio come tanti ragazzi che conosciamo e di cui sentiamo parlare, di cui parleremo oggi con la professoressa Loredana Cirillo, che è in studio con me, che ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno.
Psicoterapeuta all'Istituto Minotauro di Milano e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca. Quindi, professoressa, siamo vicine di casa, perché la redazione di Radio 24 è proprio vicina. Siamo in Viale Sarca, ecco, trasmettiamo da Viale Sarca, così ci localizzate. Professoressa Cirillo, sembra quasi che l'adolescenza sia il tempo della rabbia, anche se sappiamo che questa, che è un'emozione primaria, appartiene a tutti noi, la sperimenta il bambino, la sperimenta l'adolescente, il giovane, l'adulto e l'anziano, e come tutte le emozioni di per sé non sarebbe né buona né cattiva. Partiamo da qui. E poi che succede? Ma intanto partiamo, perché la rabbia, se è un'emozione primaria che abbiamo, no, come le altre emozioni, cioè data in dotazione, noi, il bambino non deve, appena nato, non deve imparare l'emozione, ad esempio, del disgusto, no? Ecco, e quindi noi probabilmente non dobbiamo imparare la rabbia, poi possiamo imparare a gestirla, a riconoscerla e quant'altro. Evidentemente ha una sua funzione anche nell'adolescenza. Professoressa.
Certo, la rabbia, come tutte le emozioni di base, è svolge una funzione di protezione rispetto alla nostra integrità psichica e rispetto al nostro adattamento all'ambiente. Cioè, la rabbia insorge quando ci dice che c'è qualcosa che non va intorno a noi, c'è un ostacolo, una delusione, una frustrazione, soprattutto un mancato riconoscimento dei nostri bisogni. Allora è lì che la rabbia ci segnala che c'è un disequilibrio nel rapporto tra noi e gli altri, nel mondo esterno, che deve essere riequilibrato. Quindi è come se dicesse che c'è un'ingiustizia alla quale dobbiamo porre rimedio. In questo senso la rabbia è un'emozione che appunto non dobbiamo apprendere, ma che ci è stata data nel corredo delle emozioni di base, che è molto importante per la sopravvivenza degli esseri umani in tutte le età.
Può essere anche un'occasione di crescita.
È al servizio della crescita, oserei dire, nell'infanzia e soprattutto nell'adolescenza. Perché dico che è al servizio della crescita? Perché è proprio l'età, quella dell'adolescenza, in cui i ragazzi devono imparare a modulare, a mediare, sempre di più ad autoregolare il rapporto tra sé e il mondo. Non più in una dimensione di sottomissione o di dipendenza assoluta, cioè noi nasciamo come esseri umani molto dipendenti, i bambini dipendono dagli adulti nel loro comportamento, nelle loro scelte e decisioni. La spinta dell'adolescenza è quella della crescita, dell'emancipazione, della separazione dall'adulto dal quale dipende. Quindi la rabbia sostiene questo processo di separazione e individuazione per far sì che si riesca a costruire una propria identità.
Serve, aiuta quindi anche a crescere, e lo fa a tutte le età, non solamente per i ragazzini, per gli adolescenti. Ci aiuta anche a capire qualcosa di più di noi, anche quando noi ci arrabbiamo, noi riferiti a noi adulti, ci sentiamo in qualche modo in balia di qualcosa che non riusciamo a governare. Ma negli adolescenti questa rabbia genera nei genitori e negli adulti ancora più disagio, paura, non si sa come affrontare, sembra quasi inspiegabile. La rabbia, no? Anche nei modi di dire, si dice un'esplosione di rabbia. Ma sembra che negli adolescenti prenda delle caratteristiche differenti. Certo che è diversa una rabbia di un adolescente da quella di un bambino che frequenta l'asilo. Probabilmente si tratta della stessa emozione, ma che racconta, no? Che racconta mondi diversi. Perché oggi con lei cercheremo anche di capire se questa emozione può nascondere altre emozioni. Professoressa Cirillo.
Allora, intanto sicuramente la rabbia in adolescenza ha delle caratteristiche tumultuose, ma è naturale, cioè questo ce lo spiegano anche i neuroni fondamentalmente, ha una base scientifica neuronale l'esplosione rabbiosa in adolescenza. Noi abbiamo una mente plastica, teniamo conto che in adolescenza avviene la cosiddetta potatura sinaptica, cioè i nostri neuroni muoiono, ma si creano delle nuove connessioni che ci consentono di sviluppare una mente in grado di processare la complessità dell'esistenza. Quindi la plasticità della nostra mente vede nell'adolescenza una disorganizzazione, un tumulto naturale funzionale alla crescita, funzionale al fatto che si creeranno nuove connessioni che ci renderanno capaci di autoregolarci. Quindi per diventare adulti avviene proprio un processo neurobiologico, neuronale, che rende la rabbia tumultuosa. E questo spaventa i genitori, insieme al fatto che spesso l'immagine del figlio bambino, dipendente, buono, accomodante, accondiscendente, fisiologicamente, per diventare grandi in modo sano, deve essere abolita, debellata. Non si può restare piccoli, dipendenti e passivi per sempre, pena non diventare grandi. E quindi il genitore si trova di fronte a uno cambiamento improvviso, a volte repentino, è per questo che si spaventa. E poi chiaramente questa è la fisiologia, ma a volte la rabbia nasconde ben altro, no? Come diceva lei prima, altre emozioni, altre questioni.
Ne parleremo. Lei di prossima pubblicazione ha scritto un libro, Soffrire di adolescenza, il dolore muto di una generazione, che è un libro che naturalmente ci invita, no? A metterci all'ascolto, all'ascolto attivo. Spesso noi genitori lo sappiamo che dobbiamo ascoltare i nostri figli, ma spesso non sappiamo come fare, cosa fare, quale ascolto attivo va bene per il nostro ragazzo. Ne parliamo tra poco.
Obiettivo Salute Weekend.
Siamo tornati insieme in questa puntata di Obiettivo Salute Weekend. Entriamo nelle vostre case e parliamo di un tema che sta a cuore a molti genitori e a molti adulti che sono riferimento per adolescenti: la rabbia. È una generazione che sembra arrabbiata. La rabbia, come ci ha raccontato la nostra ospite di oggi, la professoressa Cirillo, che è psicoterapeuta al Minotauro di Milano ed è docente al Dipartimento di Psicologia all'Università di Milano Bicocca, è una emozione, come tale non è né buona né cattiva, è un'emozione primaria e quindi ce la portiamo, no? in quello zainetto che ci è dato in dotazione quando nasciamo, ma sicuramente la rabbia degli adolescenti racconta anche tante cose e si manifesta in modi diversi, perché abbiamo detto esplodere dalla rabbia, ma sappiamo bene che in alcune situazioni la rabbia è esternata, in altre è, non posso dire silenziata, ma posso dirlo. E allora che cosa possiamo, ecco, come genitori, quali atteggiamenti, quali pensieri possono aiutarci per stare a fianco dei nostri figli e per non essere a nostra volta contagiati, no? da questa rabbia, perché anche il genitore sperimenta rabbia, sperimenta impotenza di fronte ad un figlio che viene in qualche modo governato da questa emozione. Voglio farvi ascoltare, lo ascoltiamo insieme alla professoressa Cirillo, un breve estratto dal suo libro che sarà in pubblicazione, quindi è un'anteprima quella che lei ci regala, Soffrire di adolescenza. Il titolo mi è piaciuto molto e anche il libro, Il dolore muto di una generazione, Cortina Editore. Andiamo.
I ragazzi parlano di un dolore insostenibile che deriva dal non sentirsi capiti e riconosciuti da chi si ama, da chi aveva promesso di esserci sempre e invece non risponde mai. Un dolore e una rabbia talmente forti e pervasivi da risultare intollerabili. Attribuire significato al dolore, renderlo narrabile, dicibile, mentalizzabile, donargli le parole per costruire la sua trama, lo libera dal ridursi a mero strazio corporeo o progetto vendicativo. Spesso i ragazzi alzano il tiro del loro malessere proprio quando non viene accolto e riconosciuto il disagio di partenza. Arrivano a implorare psicofarmaci e ricoveri, oppure a compiere reati e drammatici delitti, per poter affermare a se stessi e al mondo l'intensità delle loro sofferenze.
Quindi, professoressa Cirillo, quanto dolore dietro questa rabbia, eh?
La prima cosa è che spesso narrazione comune l'idea che la rabbia debba essere spenta, mitigata, gestita, abbassata. Io proporrei una visione diversa. La rabbia va capita, va interrogata, perché talvolta nasconde l'esatto opposto, cioè nasconde la tristezza, il dolore che implode in qualche modo all'interno dei ragazzi, perché hanno paura di ferire i genitori nel raccontare loro che si sentono fallimentari, che tutto quello che gli hanno offerto in realtà a loro non serve per essere sempre felici in questa società che inneggia la felicità, alla performance e al benessere. Quindi si tengono per sé emozioni e sentimenti che invece li corrodono lentamente dentro e implodono di rabbia, non sempre esplodono. A volte però è la rabbia che dice: tristezza, tu non puoi farti vedere, ti prendo sotto braccio, parlo io al tuo posto. Quindi non è necessariamente una rabbia che afferma un'intenzione chiara, ma è una rabbia che si disorganizza proprio perché attinge dalle altre emozioni come la tristezza, che non trova un canale di espressione.
Entriamo nella casa dei genitori.
Nella casa dei genitori si può dire che a volte è naturale che i figli non riescano a parlare con loro di quello che li attanaglia, per cui chiedere un aiuto esterno è senza dubbio un valore aggiunto, no?
Sì.
Perché è più facile, per non ferire i genitori, per sentirsi più liberi, poter parlare con qualcuno all'esterno. Ma non possiamo non passare dalla significazione del dolore. Cioè anche i genitori a volte entrano nei circoli viziosi, per cui se il figlio urla, il genitore urla più forte.
Sì.
No? E quindi si pensa che in questo modo si ripristini un'autorità. Tutte le ricerche, tutta l'esperienza clinica ci dice che questo non vale assolutamente, soprattutto oggi.
E cosa deve fare ad esempio il genitore? Esce, sta in silenzio, non lo guarda, lo guarda, prova ad avere un contatto fisico?
Talvolta provare a leggere che in quella rabbia in realtà sotto c'è il dolore, c'è la disperazione, c'è il mancato ascolto di un bisogno, quindi vedere che dietro quella rabbia che ci sembra insensata, esagerata, immotivata, invece c'è una motivazione, legittimarla, che non significa va bene, fai bene a rompermi la casa, a insultarmi, non significa come dire dare valore all'insulto, no? Ma dare valore a quello che c'è dietro la rabbia. Se noi come adulti riusciamo, anche non solo come terapeuti ma come anche genitori, a riconoscere il valore dell'intenzione che c'è dietro, della motivazione, della ragione, noi possiamo già operare un grande abbassamento della rabbia. I neuroni proprio abbassano la loro violenza, i trasmettitori cercano una moderazione nel momento in cui sentono una strada di riconoscimento nel sguardo dell'altro.
Beh, questa generazione di genitori si sente spesso sbagliata.
Il tema credo che, e lo dico anche da madre, non solo da professionista, sia poterci riconoscere non tanto come inadeguati, ma come anche noi fragili. Non è facile, ma siamo invasi da messaggi anche sociali, culturali, e non è per deresponsabilizzarci, in cui ci viene chiesto di essere performanti, capaci, sempre adeguati, ma in realtà non lo siamo. Umanamente non possiamo essere sempre infallibili e perfetti. Soprattutto abbiamo come costruito un mito sociale che esclude il dolore, la fatica, l'inciampo dal nostro lessico emotivo. A volte noi ci poniamo un compito anche troppo elevato, no? Quello di essere ovunque, di risolvere tutto, laddove ci basterebbe e servirebbe ai ragazzi stare vicino, seguire il loro discorso, fare le domande giuste, non dire. Siamo sempre una generazione di genitori abitata dall'idea che bisogna dire le cose giuste, fare le cose giuste, laddove in realtà quello che serve ai ragazzi è essere accompagnati nei discorsi.
Cioè, mi faccio un esempio, usiamo le parole perché possono davvero aiutarci a costruire un po' una strada, un percorso. Quali sono le parole? O i silenzi, ecco.
Proponiamo un ragazzo che torna a casa da scuola arrabbiato nero con un docente perché ritiene di aver preso un voto ingiusto, e allora inizia a insultarlo, a dire non voglio più andare a scuola, a portarci tutta la sua frustrazione. Come genitori in quel momento che cosa proviamo? Angoscia? Paura?
Certo.
No? Abbiamo paura che manchi di rispetto all'insegnante, che non vada più a scuola,
che soffra
e che si metta ancora più nei guai. È come se da genitori dovessimo imparare a tollerare che in quel momento nostro figlio ci sta facendo un dono e sta facendo un'operazione straordinaria. Cioè riesce a dare voce a quella rabbia che ha sentito, a quella frustrazione, senza pudore, e la sta mentalizzando. Nel momento in cui la sta rendendo parola, non la tiene incastrata nella testa, sta svolgendo un'operazione straordinaria, sia per sé che nella nostra relazione. Allora noi potremmo dirgli non fare così, non dire così, comportati in un altro modo, studia di più, porta rispetto all'insegnante, non ti permettere di dire queste parolacce, gli tapperemmo la bocca e non lo aiuteremmo. Se noi riusciamo a stare calmi e ad accogliere la sua rabbia, a legittimarla e a provare a interrogarlo su quali soluzioni lui pensa di voler intraprendere, ci accorgeremo che molto probabilmente questa rabbia da sola un po' alla volta si stempererà. Si abbasserà da sola, perché sentirà che ha una strada per la legittimazione e ci dirà cose molto più ragionevoli di quelle che noi gli avremmo potuto dire come risolutorie.
Quindi metterci in contatto con domande, cercare di approfittare del momento per farlo parlare, quindi senza giudizio.
Esattamente.
Le chiedo anche un altro aiuto. Ci sono invece, c'è un tipo di rabbia, ci sono dei ragazzi che quando sono arrabbiati si chiudono in un muro, dietro un muro che sembra impenetrabile. Anche quella può essere, come abbiamo detto, una manifestazione della rabbia che a sua volta può nascondere altre emozioni. Anche in questo caso, professoressa Cirillo, le chiedo come far uscire questo dolore, come creare quella connessione che permette alla relazione di essere efficace per entrambe.
Questa seconda questione è quella che in realtà è la più dilagante. Oggi i ragazzi trasgressivi, arrabbiati in senso esplicito, sono meno di quelli che invece fanno implodere il dolore, che poi diventa muto ma prende a volte la forma dell'espressione dell'attacco al sé, quindi dei tagli, dei pensieri suicidali, del ritiro scolastico, che è l'emergenza del momento. Noi ragazzi che rispetto alla fatica di tollerare la frustrazione di non sentirsi riconosciuti dalla scuola e dai coetanei si ritraggono. Allora io credo che in questa situazione di nuovo fare le domande giuste, di provare a identificarci con quello che attraversa la loro mente e dare valore a ciò che stanno sperimentando sia la strada maestra. Non possiamo spingerli motivandoli ad andare per forza a scuola, ad uscire. A volte noi tendiamo di nuovo a puntare sulle loro risorse, sugli aspetti positivi che ci sono nell'andare a scuola, nell'incontrare gli altri, come fautori di una psicologia positiva. Cioè, se io gli mostro che lui è capace, gli dico che è bello, gli dico che ha valore, lo sto aiutando.
Non è sempre così.
No, è vero più il contrario.
Quindi vedo che tu stai soffrendo.
Sì. Hai ragione, se tu senti che sei brutto e che non hai amici, in questo mondo dove sembra imperare invece il valore della bellezza e dell'amicizia, figlio mio, hai ragione, sei nei guai. Che non significa hai ragione, essere brutti è brutto nella società dell'immagine, no,
ma
significa riconoscere,
capire un po' la sua emozione, il suo stato d'animo.
Raggiungerlo là dove è lui e non dove vorremmo portarlo noi. È l'unico modo per aiutare veramente i ragazzi.
Professoressa Cirillo, grazie. Torneremo naturalmente a parlare dei ragazzi, dei genitori, di questo di questo rapporto così importante che segna la vita, no? di noi genitori, dei nostri ragazzi. Grazie professoressa, ricordo il titolo del suo libro, Soffrire di adolescenza, il dolore muto di una generazione, Cortina Editore. Grazie.
Grazie, grazie a lei, grazie a voi.
C'è Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione, vi aspetto domani subito dopo il GR delle 12 perché come ogni domenica pranziamo insieme a Obiettivo Salute in Tavola. Buona giornata a voi.